appena stato scoperto che al centro della Terra c'è una palla fatta di metallo solido.
Cioè?
Non è stato appena scoperto. Però.
Sì, no, cioè, si teorizzava già da un po'.
Il nucleo?
Sì, sì, sì.
Qualche decina d'anni.
Davvero? Sì, beh, l'hanno appena pubblicato su Instagram. Ecco. Mettiamolo così.
Muschio selvaggio, il podcast più figo.
Noi qui ascoltiamo.
Non insegniamo.
Ah, quindi è un'intervista.
No, e non ti preoccupare se il mondo continua a bruciare. Muschio selvaggio è qui per te.
Muschio selvaggio.
Auguri. Yes. Iniziare col botto. Mi ha fatto prendere un colpo. Ma
questo è un augurio, in modo che questo programma possa cominciare col botto.
Grazie.
Grazie. Grazie.
Bellissimo augurio. Ha fatto prendere un colpo.
Era idrogeno prodotto dal nostro Dena, dal nostro chimico.
Ragazzi, i Geopop comunque.
Sembra una boy band. Geopop e Baby K.
Buongiorno.
Anche conosciuta come Claudia.
Esatto.
E qui dei Bei Bicchieri. Bentrovati. Oggi vorremmo fare un esercizio in questa puntata. Vorremmo provare a fantasticare su un eventuale fine del mondo. Magari di un'eventuale atomica, guerra atomica.
È quella cosa che forse per prima è riuscita a delineare i contorni di una fine del mondo realistica, che non fosse soltanto la rappresentazione su una volta di una chiesa, di un demone che ci mangia e ci divide per categorie.
Sarebbe figo se aggiornassero gli affreschi nelle chiese.
Sì, con dei bombardieri.
Esatto.
Con delle atomiche.
Guerra nucleare in questo momento, per fortuna, molto meno che in passato. Però in passato ci sono stati almeno 3 episodi in cui abbiamo, pertanto così, ci siamo andati vicinissimo. Cioè, questione veramente di secondi e di ragionamento umano, quindi si parla tanto di intelligenza artificiale, ma con ragionamento umano, quindi a livello più emotivo, sesto senso in qualche modo, in ben 3 occasioni abbiamo
sfiorato.
Abbiamo scampato.
Vi racconto il primo. Allora, 1962... crisi missilistica di Cuba. La Russia decide, l'Unione Sovietica di allora decide di portare dei missili praticamente nel giardino degli Stati Uniti d'America. E le navi che portavano questi missili sono accompagnati da alcuni sottomarini. Uno di questi viene attaccato dalla flotta americana per evitare che continuasse ad accompagnare le navi e per costringerlo a riemergere. Il comandante di questo sottomarino, una volta che il sottomarino riesce a scappare, decide di spedire un siluro con testata nucleare contro la flotta americana, ma per dare il via libera doveva avere anche il via libera del suo vice comandante, il quale dice di no. E quindi evita sostanzialmente l'invio di un siluro con testata nucleare contro gli Stati Uniti, che chissà che cosa avrebbe poi
scatenato. Quindi si è messo di traverso.
Esatto.
Cioè dettato proprio dall'intelligenza emotiva.
Sì. Dall'intuito, cioè, quasi.
Dall'intuito.
E che farebbe invece l'intelligenza artificiale se ci fosse qualcuno al posto di un essere umano?
Nelle simulazioni di guerra, perché i ragazzi fanno le simulazioni di guerra nelle alte sfere, stanno utilizzando già l'intelligenza artificiale per simulare potenziali combattimenti e guerre anche atomiche, e l'intelligenza artificiale, al contrario di quanto abbiamo detto all'inizio, spesso e volentieri suggerisce l'utilizzo di armi atomiche, magari tattiche,
certo,
per risolvere, tra virgolette, dei problemi o delle situazioni particolari.
Tipo, quale outfit indosso oggi, capito? Quale
e a proposito di animazioni, vi propongo di vedere uno studio dell'università di
Princeton.
Che qualche anno fa ha fatto appunto uno scenario di guerra atomica. Cosa potrebbe succedere? Le immagini sono impressionanti, sono tipo cartoon. Luis, riesce?
Ce l'abbiamo qua.
Ce l'abbiamo, vai,
qua.
Vai.
Aspetta che lo devo portare di là.
Luis regista.
Abbiamo qua,
ecco,
una simulazione dell'università di Princeton.
Sostanzialmente che cosa si dice? Che qual è lo scenario? Che la Russia di punto in bianco decida di lanciare un'atomica tattica, cioè un'atomica che ha un potenziale minore di dei missili che possiamo immaginarci, ma che oggigiorno comunque ha un certo potenziale, in Polonia, e che di conseguenza la NATO risponda con a sua volta con un'arma nucleare. E questo, come vedrete, genera, allora io te ne butto 5, allora io te ne butto 10, e via via succederà qualcosa di, insomma,
come drammatico. Se fosse una reazione a catena.
Sono aerei giganteschi.
Sì. Sono grossi circa come 200 chilometri di lunghezza.
Sì, sono ecco, Romagna.
Vedo che sull'Italia bombardano dove ci sono delle basi NATO che hanno delle testate nucleari. Guarda, che si trovano nel nord Italia.
E ora
siamo messi
ora
bene,
passiamo a livello internazionale, cioè non europeo.
45 minuti, l'Europa non c'è, cioè siamo fatti.
Ecco, questa foto è abbastanza emblematica. Dove è meglio scappare?
Nell'emisfero sud del mondo.
Nell'emisfero sud del mondo. Credo che questa sia la cosa più certa. Quindi qualsiasi cosa, fuggiamo a sud. Circa 90 milioni di vittime e feriti nelle prime ore. Nelle prime ore di guerra. Di questa ipotetica guerra che ovviamente...
Sì, stiamo facendo dire. Allarmismo, amici di Muschio.
Mamma mia. No, vabbè, ma qua però... parla di ipotetico scenario, no?
Per fortuna siamo molto lontani da questo scenario.
Consideriamo
diciamo.
Anche
è
che
una
è
una probabilità molto remota.
Consideriamo che anche che è un'ipotesi che viene portata avanti ormai da praticamente 70 anni.
Sì, dagli anni 50.
Poi tutte le generazioni, tutti gli umani hanno pensato che con loro sarebbe finito il pianeta. Siamo tutti così egomani da pensare il mondo sta finendo.
Ma io ho una domanda invece. Quando si parla di bombe atomiche si parla sempre del danno che portano sul momento, ma comunque sono strumenti che danneggiano proprio il DNA di qualsiasi forma vivente, no? Giusto? Quindi sono danni che si propagano per generazioni e generazioni e generazioni, no?
Questo però è un tema che si collega al nucleare.
Però allora, la bomba atomica è una...
Sì, assolutamente.
Assolutamente. Allora, la bomba atomica di per sé com'è che funziona? Funziona sulla base di una reazione di fissione nucleare. Cioè hai un atomo pesante, per esempio uranio,
sì.
Lo bombardi con un neutrone, sì. Lui si separa, quindi si scinde, c'è la fissione. Da questa fissione, da questa divisione, che succede? Ci sono degli output, sì. Degli output, altri neutroni e energia.
Sì.
Ok? C'è liberazione di energia. Quando questa reazione è incontrollata, tipo la bomba nucleare, hai un'esplosione di quel tipo.
Sì, boom. Cioè, enorme. Sì.
Quindi che cosa succede? Quando avviene una reazione, quando esplode una bomba nucleare, prendiamo, che ne so, la bomba nucleare di Little Boy di Hiroshima.
Sì.
Ok, il 45. E c'è questa palla di fuoco.
Sì.
Quindi c'è un blast, cioè un'onda d'urto talmente forte che può veramente sradicare
tutto.
Tante cose.
Sì.
Probabilmente, magari oggi non i palazzi di ultima generazione di calcestruzzo. Allora, Hiroshima fu praticamente distrutta il centro, ma sì. Perché? Perché le case erano principalmente costruite di legno. Quindi se la stessa bomba fosse esplosa in una città magari moderna con palazzi, certo ci sarebbero state una quantità di vittime incredibile, tanti danni, ma magari non rasa letteralmente al suolo. Comunque c'è questa boom, ma poi dopo un altro problema enorme è il cosiddetto fallout.
La radiazione.
Welcome to the Fallout, baby. È una vecchia canzone.
Conoscete il gioco?
Sì, bellissimo.
Esatto.
È la mia base di informazione per questa puntata. Io so tutto.
Che cos'è? È come se fosse una pioggia radioattiva.
Esatto.
Cioè, tutto il materiale radioattivo che genera,
sì.
Poi tende a cadere.
E viene assorbito dalla terra, i mari.
No, non esageriamo.
Come no?
No, nel senso, cade,
sì.
E in quel periodo di tempo c'è un'alta radiazione. In realtà poi...
Settimane,
il fallout,
mesi.
Giorni, settimane. Già dopo qualche giorno la radioattività cala del 70-80%. Quindi è molto, diverso, sai da cosa? Da un altro evento dove c'entra l'atomico e il nucleare, che è Chernobyl.
Stavo per dire Chernobyl.
Che è un'altra ecco. Cosa.
Le totune per quel.
C'ha solamente il nome nucleare, ma è tutta un'altra cosa. Ti spiego anche perché, concettualmente, la bomba nucleare ha il suo combustibile al suo interno. Mm-hmm. Cioè ha il suo uranio, plutonio, esplode e tu lo consumi.
Una quantità piccolissima.
No, ma genera
Little
tanti.
Boy di Hiroshima, sì, 64 kg di uranio. A Chernobyl c'erano tipo 200 tonnellate Cioè, stiamo parlando di due scale totalmente diverse.
E non avverrà in questo scenario, non è come Chernobyl?
No, assolutamente no. Perché a Chernobyl tu hai il nocciolo che è scoperchiato, quindi c'è questa reazione che va, e cioè, che è andata.
Sì.
In realtà sta andando ancora perché hanno chiuso tutto, ma là sì. Il problema non è che è stato tolto di mezzo, esiste, sì, è stato ancora contenuto. Sì. Però quando scoppiò il tutto e venne tutto scoperchiato, uscì una quantità di radiazioni enorme. E che cosa succede? Che tutte quelle radiazioni hanno un impatto sul nostro corpo. Sono anche raggi gamma che vanno a danneggiare il DNA.
C'è anche un fenomeno molto interessante rispetto a Chernobyl, Pripyat, che è stata osservata la fauna e la flora, anzitutto straripare, sondare in quell'area, perché in assenza degli umani la natura si è ripresa i suoi spazi quasi da subito. E poi anche la resilienza di questi animali, che vivono in una situazione con un livello di radiazioni intollerabile per noi.
Sì.
Anche soltanto per un discorso di sicurezza, evidentemente loro pagheranno lo scotto sulla salute, però sembra che se è valida la teoria dell'evoluzione, c'è una selezione in ordine alle varie generazioni dei cani che sono lì, degli animali di bosco, che
i pesci con tre occhi
sono più resistenti alle radiazioni, perché quelli meno vengono eliminati, quelli che lo sono un pelo di più sopravvivono e trasmettono, certo, questa resistenza.
Selezione nucleare.
Esatto.
Ma volevo capire invece sulla questione, ok, il fallout atomico, che è nel brevissimo. La cosa che mi spaventa, perché qui l'esercizio che mi piacerebbe fare, che vorrei lasciare agli spettatori da casa, è come sopravvivere.
Vogliamo simularla?
Perché sì. No, ha voglia.
C'è un piccolo software.
Mandiamo una nucleare su via la...
No, dai.
Vai con la bomba all'idrogeno più potente che sia mai stata.
Ragazzi, qua ci danno...
Vai, sulla Madonnina.
Scegliamo la bomba più preventiva.
Poi diranno, Gio Pop, sono dei criminali.
La più possibile.
Vi assicuro che è una simulazione, non succederà.
Questo è un esercizio, come dire... idealistico, cioè,
sì.
Simulazione.
Un uomo non vive di solo pane, ma anche di sogni. Anche avanti, sganciamo una bomba su Milano.
Se volete replicarla a casa, si chiama Nuke Map, quindi è free, potete farlo anche voi.
Sì, questo è un esercizio che qui a Muschio abbiamo fatto qualche anno fa. Allora, ci sono diverse bombe tra le quali scegliere.
Luis, facciamo prima Little Boy tipo Hiroshima, che tutti conoscono, okay, e poi dopo facciamo la comparison.
Giusto, con... vero.
Ma
così è relatable.
Relatable.
Eccolo.
Esatto.
Va bene, 15 kilotoni. Vamos.
Boom. Ecco, questa è tipo Hiroshima. Allora, la parte verde, scusate, la parte rossa è la heavy blast, cioè proprio boom. E la parte gialla è la fireball, cioè
è un due gate,
fuoco,
una bolla di plasma, no?
Non è così gigantesca come si immagina.
Ecco, una cosa che non abbiamo detto, forse l'abbiamo detta, ma fa sempre bene ricordarlo, è che le bombe scoppiano in aria, cioè non scoppiano a terra.
Vero.
Ecco, forse è importante dirlo, per avere una forza esplosiva, quindi distruttiva, maggiore.
Oh!
Perché molta della distruzione è rappresentata anche dal movimento dell'aria, anche di ritorno per...
Questa è la ZAR, cioè cambia proprio cioè un'altra scala.
Tutto un'altra scala.
Arriva fino a Milano.
Cioè il fallout primario... cioè quello che tutta la porzione che ricade nella zona epicentrale, nell'epicentro. Okay. Poi chiaramente la parte più sottile e leggera va su, trasportata dai venti, tende, e si chiama fallout secondario, tende a cadere molto più lontano.
Come le sabbie del Sahara.
E a ricoprire un'area molto più vasta.
E infatti la cosa che mi spaventa di più di tutto questo è i mesi successivi, il cibo, quindi il cosiddetto inverno nucleare. Dicono essere quella la cosa più pericolosa, no?
Quella è la cosa, secondo me, più... cioè, casomai sopravvivi all'esplosione...
Che
poi
è sicuro?
Dopo...
Io mi sento sempre, se cade l'aereo e sono su quell'aereo, io sopravvivo.
Vivi.
Faccio un salto prima che tocchi terra.
Tipo l'ascensore.
L'ascensore. C'è sempre un modo di sopravvivere.
Che poi 100%. È sempre meglio mettersi a 4 di bastoni a terra.
Sì, ma 100%. Abbiamo già appurato che noi ci salviamo. Esatto. Casca la bomba qui.
Se ci salviamo...
ci troviamo noi 5...
Sì. Dovremo andare il più lontano possibile dalla zona epicentrale. dove c'è il fallout. Ovviamente probabilmente per resistere all'esplosione siamo giù in qualche
bunker.
Sperando che tutto vada bene, sperando che il sistema di reazione sia fatto bene, perché non deve entrare cioè l'aria deve essere pulita.
Se no sei in una camera gas.
Quindi rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale.
Zero.
Difficilmente.
Il problema è che quanti bunker ci sono in Italia?
C'è
quello di Mussolini, vicino Roma.
Sì, ma hanno una capacità, non so.
In metro?
Stiamo tutti evitando una cosa molto per me ovvia. Sarà la sopravvivenza non dei più forti, ma dei più ricchi. Come sempre, no? Quindi quanto sarà probabile
trovare posto in un bunker?
Cioè, poter innanzitutto creare un bunker, costruire un bunker, e poi avere anche questa lungimiranza o questa, insomma,
predire. Attenzione, perché questo in parte si collega al tuo discorso, nel senso che da quello che so, alcune nazioni hanno dato priorità a questo tema, ad esempio la Svizzera. Dove ogni cittadino svizzero ha un posto in un bunker.
Martino, okay. Sai quanti bunker hanno in Svizzera? Te lo ricordi magari?
No, però so che ogni palazzina è tenuta ad avere praticamente.
Allora, per legge loro sono tenuti a ogni edificio ad avere un bunker.
Davvero?
Ne hanno 365.000 circa.
Cioè questa è civiltà. No?
Insomma, è riflesso dell'inciviltà di questa civiltà.
Aspetta, ma non ci stanno.
Esatto,
ci stanno?
Circa 9 milioni di persone e anzi avanzano dei posti.
Ottimo.
Quindi una buona idea potrebbe essere andare a spingere alla frontiera svizzera con loro che ci contengono. Probabilmente.
No, la cosa,
tutte le guardie svizzere del Vaticano.
Io vi riporto sull'esercizio. Noi ci siamo salvati, sì, con un bunker o comunque eravamo, non lo so, per coincidenza ci siamo proprio evitati qualsiasi.
Eravamo in Australia.
No, eravamo quello è già vittoria.
Ah, diamo per scontato che siamo rimasti in Italia in tutto.
Sì, però in una zona proprio non siamo stati beccati, cioè esploso a distanza, ma il burst.
Beh, realisticamente comunque gli obiettivi sensibili dove ha senso buttare delle bombe in Italia sono le basi che a loro volta hanno delle bombe al loro interno. Perché dici, io vado contro le armi del mio nemico prima che lui le usi contro di me. Quindi
dobbiamo evitare Gaeta. Quali sono tutti i posti dove ci sono basi
in Trentino?
Sono Ghedi e Aviano.
Sì.
Ghedi e Aviano, una trentina circa di testate atomiche della NATO, quindi non di proprietà italiana, ma dell'organizzazione della NATO.
Che l'Italia non ne ha.
Che se le riportino a casa loro. No.
Chi ha più testate nucleari al mondo? Stati Uniti?
Russia.
Stavo per dare, come ragazzi.
Però si parla anche di testate operative, quelle che hanno lì, tipo che sono dei ruderi, sono vecchissime, dovrebbero essere rimesse in
sostanzialmente sesto. Russia e Stati Uniti ne hanno circa 4.000, la Russia poco più, gli Stati Uniti poco meno. Bisogna poi distinguere tra quelle effettivamente operative, quelle in magazzino, quelle che funzionano, quelle che non funzionano, anche questione di potenza.
E la Cina da quale parte sta?
La Cina.
Quante ne ha?
La Cina è terza. Ne ha 400, quindi 10 volte meno di Russia e Stati Uniti. Però,
ok, insomma, però.
400 testate atomiche.
Si fa valere.
Adesso sembra poco.
Però fa.
La cosa pazzesca è che adesso nel mondo ci sono circa 12.000-13.000 testate. Nel corso della guerra fredda eravamo arrivati a 60.000.
Oh.
Cosa è successo?
Sei cambiato.
Poi, per fortuna, quantomeno a livello pubblico formale, c'è stato un trattato tra Unione Sovietica e Stati Uniti in particolare che aveva poi portato a ridurre il numero di testate.
Però Trump non ha voluto firmare l'ultima, giusto?
Sai che questo non...
Un trattato per evitare proprio una guerra nucleare.
Trump ha rilanciato, fa gli Space Marine, mi pare.
Ah sì, che lui ha inventato il corpo degli Space Marine.
Gli Space Marine, capito?
Marine
Buzz Lightyear.
Spazio.
Buzz Lightyear.
Con una maschera, magari.
Lì ha senso arruolarsi, diventi uno Space
vedrebbe
Marine.
Pure lui.
A proposito di spazio, ragazzi, non si considera mai, però, una bomba nucleare fatta esplodere nello spazio è una paura che hanno gli Stati Uniti in questo momento.
Come mai?
Potrebbe distruggere la costellazione di satelliti, o quantomeno una buona parte dei satelliti, e riportarci all'età della pietra.
Oddio!
Porta fuori asse tanti
e anche i sistemi antimissilistici, perché i satelliti poi...
Sì, però è un bel autogol.
Quello è un tema enorme, ma perché addirittura, da quello che so, sembra che non sarà neanche necessario l'intervento di un ordigno esplosivo, perché è un rischio che si ha con tutta la spazzatura che c'è nello spazio. Prima o poi un paio di satelliti si scontrano, e da lì tutti i detriti che verranno scagliati in ogni direzione a 8-10 km al secondo, roba che è peggio dei proiettili.
Le gran briciole che si spaccano tutti gli altri satelliti.
Un'altra ipotesi è che se il mondo è andato in crisi durante la quarantena ed è finita tutta la carta igienica, come faremo durante quando ci sarà l'esplosione?
Una bella scorta di carta igienica potrebbe essere. Potrebbe essere una direzione. Comunque, ipotizzando tutti questi passaggi nel quale diamo per assodato che siamo sopravvissuti a uno scenario dove sono state sganciate le bombe, usciamo e davanti a noi c'è il mondo del videogioco Fallout, no? Tutto distrutto, vengono a mancare tutti i servizi, sfollati.
I soldi non servono più a nulla.
Può darsi. Cibo. Sicuramente qualcuno cercherà di riorganizzare tutto, ma in che modo?
Tanto passa il tempo prima che si torni a riorganizzare tutto, le banconote, i soldi, la valuta.
Ma ecco, e lì sorge un problema ancora più grosso forse della sopravvivenza alla bomba atomica, che è un problema quotidiano, che è la sopravvivenza al prossimo, alle persone, sì. Sì,
all'animale. Infatti, più pericoloso.
Noi ci pensavamo in questi ieri, proprio a questo tema, dal punto di vista della società, che cosa succederebbe? Io quello che ho pensato è che tutte le nostre necessità, bisogni, che oggi sono secondarie, terziarie, direi, cioè, nel senso, vado a casa, scrollo Instagram o faccio cazzate.
Quello è primario.
Quello è primario, parliamo di quelli fondamentali.
Esatto.
Continuate a guardare.
Però ecco, che cosa succederebbe?
Subscribe.
Che i nostri bisogni avrebbero un downgrade immediato. Cioè, noi dovremmo pensare ai bisogni primari, cioè alla sopravvivenza, a non mangiare e al calore. Essenzialmente si partirebbe da zero, un po' da zero, cioè andremo indietro di probabilmente secoli, però con una differenza rispetto a secoli fa, di avere tutta la conoscenza o buona parte della conoscenza già sviluppata.
Terribile.
Cioè, la nostra conoscenza è allo step di oggi, poi si tratterebbe di ricostruire le cose. Però non andremmo al 1700 con le conoscenze del 1700.
Certo.
Quantomeno in termini teorici, perché poi in termini pratici invece le nostre conoscenze individuali, cioè come, non so, io se mi si rompe qualcosa in casa o chiamo l'idraulico, l'elettricista o non lo so fare. Sì. Ecco, noi abbiamo magari tante conoscenze teoriche, ma poi fattualmente sono poche le persone che ormai sanno fare.
Sai lavorare la terra,
no?
sai costruire una casa.
In una situazione di fallout in cui insomma, siamo messi molto male. No. Dovremmo tutti rimparare a fare cose pratiche.
Però per quanto riguarda la sopravvivenza, proprio quella minimalista, quella più alla base, noi siamo programmati proprio biologicamente. Comunque c'è una parte di noi che purtroppo non sfruttiamo più, perché viviamo in un mondo troppo comodo così. Però in teoria abbiamo dentro di noi una cosa che riguarda l'intuizione, che riguarda proprio le scelte primarie. Tipo, secondo me, dove c'è l'acqua, l'acqua è lì. E sono cose proprio che sono alla base di una genetica.
Dici l'istinto proprio. Dici
sì,
che...
esatto, l'istinto di sopravvivenza in teoria ce l'avremmo ancora. Ovviamente più andiamo avanti così, che siamo totalmente dislocati o lontanissimi da queste pratiche, meno farà parte del nostro DNA. Però in teoria io, poi sai, io sono amante anche di... mi guardo sempre nudi e crudi.
Ah sì.
Sì, nessuno conosce il
programma di cucina?
Conosco, no,
proprio
conosco.
Quello, no. Okay. La sopravvivenza estrema, però in teoria sì. Quindi...
Saremmo capaci. Beh, quel
in
film.
In teoria c'è un'indole comunque ancora primordiale, ecco.
È la fame.
Sì, speriamo che non
cose...
sia un.
Non dobbiamo...
Speriamo che non sia un conflitto atomico a dover risvegliare in noi questa cosa, ma che ci si possa riesplorare magari con delle passeggiate, un po' di trekking.
Natura,
speriamo
esatto.
Che per riscoprire un po' la nostra umanità non c'è bisogno di bombe nucleari, ecco.
Ma spesso è così.
No.
Come parlo spesso con i miei colleghi, i modenesi, quando hanno visto il terremoto di Modena, hanno visto grande umanità.
sì.
Persone che si mettevano insieme, tutte le classi sociali, la livella. Tutti
l'idea
a
di
lavorare
comunità,
insieme.
È
sì.
la comunità anche che aiuta la
sicuramente nei momenti di difficoltà che vengono fuori gli aspetti che ci rendono umani in senso anche più
il branco,
viscerale.
La
più...
sopravvivenza, sì. il branco, noi abbiamo bisogno della comunità.
Ora l'umanità non è non si vede come umanità, mi sa. Sì, l'umanità non ha sto spirito, non sembra avere questo spirito di umanità.
Ma è il racconto più preponderante che fa l'umanità di se stessa, magari con i social network, però...
Sì.
Insomma,
ma ti senti di essere fratello e sorella di tutti?
Io sono fratello tuo, intanto.
È vero, questo sì.
Quindi
questo
al tavolo partiamo, già... partiamo dalle basi.
Partiamo bene.
Ma secondo me non è solamente un discorso di umanità, ma è anche di prevenzione. Cioè noi per trovare una soluzione facciamo prima succedere un gran casino e non riusciamo a trovare la stessa soluzione prima del casino.
Senza fare casino, sì.
Cioè il concetto sì, di prevenzione noi non l'abbiamo ancora interiorizzato, secondo me a livello globale, forse in Italia ancora di più. Esempio su terremoti e vulcani, okay, eruzioni vulcaniche e terra, quindi rischio vulcanico e sismico.
Sì.
In Giappone loro sono stati capaci di interiorizzare questo concetto di sì. prevenzione. Cioè, cacchio, ho un problema, sì, e sì. questo problema dei terremoti che ci sarà sempre, ok? E provo a trovare delle soluzioni per
convivere.
Ridurlo questo sì. rischio. Noi facciamo molta più fatica.
È anche sia culturale, ma anche ovviamente a parte di esigenza reale, ma è culturale. Molto culturale.
E poi dimentichiamo in fretta.
È vero!
Sì, una paura.
Beh, Napoli è un posto bellissimo, guarda. Però ci vai a visitare anche Ercolano e Pompei. Ma...
Mi dai un assist? Ogni volta che c'è un terremoto in Italia o nel mondo, puntualmente, il giorno stesso, il giorno dopo, su Jopop ci scrivono tante persone.
Sì.
Che cosa è successo? Sì. Com'è possibile?
La terra ha tremato.
Forse i terremoti sono proprio l'emblema della vita del pianeta.
Mm-mm.
Cioè, non abbiamo capito ancora come funzionano i terremoti.
Sì.
Domanda, ti giuro, guarda, ce l'ho qua.
Vai.
Da tantissimo. Vai. È appena stato scoperto che al centro della Terra c'è una palla fatta di metallo solido.
Cioè?
Non è stato appena scoperto.
Sì, no, cioè, si teorizzava già da un po'.
Il nucleo?
Sì, sì, sì.
Decina d'anni.
Davvero?
Sì,
l'hanno appena pubblicato su Instagram.
Ecco.
Te lo confermo.
Che avevo letto che si ipotizzava, però hanno finalmente fatto dei nuovi test di diverso tipo che hanno fatto sì che, anziché essere una teoria lontana, è una cosa che probabilmente concreta, perché hanno cambiato il sistema di poter verificare che cosa c'è al centro della Terra, no?
No, ho letto notizia, però posso dirti che questa cosa...
Aia.
No, perché secondo me era un po' di...
Pure lì Morgan Freeman. No, sto scherzando.
No, però il nucleo terrestre effettivamente è solido.
Però è di metallo?
Sì, perché...
Un nucleo ferroso.
Esatto. Nichel e ferro, invece il nucleo esterno è liquido, sempre metallico.
Come la lava.
Il mio mondo non è totalmente una bugia.
No. Però sui libri continuano ad esserci delle illustrazioni con, insomma, questo mantello di lava. No, il mantello è solido.
Infatti non so come abbiano fatto a tagliare la terra in quel modo. Quando quelle...
Vero?
Come fanno a fare quelle foto? Sì, che tolgono questo
anche
pezzo di...
Del resto tu sei geologo, quindi...
Ma davvero?
Che è successo?
Stavo facendo la prima della classe.
Il papà è geologo.
Questa cosa la sapevo.
Bello. Beh, no, allora sì, non vorrei ritornare sul tema sopravvivenza.
Però
era simpatico. Oggi ci arriva una soffiatina. Le tensioni sono veramente alte. Dove vai? Sai che può succedere da un momento all'altro.
Distinto, sì. Andrei a Napoli.
Ah, sì. Ti fai...
La mia città natale, prendo i miei...
romantico, così scientifico, così romantico, al tempo stesso.
Perché tu contrapponi il romanticismo?
No, era una battuta.
Dice uno spirito analitico che riesce a usare anche il suo cuore.
Pop, guarda, è proprio la coesistenza di arte e scienza. Almeno questo è quello che cerchiamo di fare.
Sfondi un... come si dice?
Una porta aperta.
Esatto, quello. Io faccio musica tutta creativa, così... Però io ho studiato psicologia cognitiva all'università. Quindi io sono tra il nerd
un po'.
E l'acquario che si perde pensando alla prossima hit estiva. Sì. Basta.
Infatti non l'abbiamo detto, Baby K cantante, non l'abbiamo...
Cin cin.
Cin, facciamo una...
Alla sopravvivenza.
Alla sopravvivenza.
Aspetta.
Martina, una cosa interessante. Ah.
No, il galateo, cioè, l'usanza vuole questo, il bicchiere mica può brindare da vuoto. Salute ragazzi.
Alla fine del mondo. No,
prego. Bellissimo.
Quindi Napoli, ma poi non fai, dici...
No, è...
Ammuni.
Anzitutto gli affetti, la famiglia, Davide, dai tuoi cari.
Non so perché, però te l'ho detto così a caldo, su due piedi. Andrei a Napoli, e sperando che tutti siano insomma vivi, e poi andrei verso sud.
Tu, poi. Alessandro?
No, ragazzi, io in Sud America, anche io prendo la famiglia. Okay. Ho la fortuna di non dover andare a Napoli, però direi Sud America.
Aspetta, però, in Sud America.
Dove?
Come cazzo ci arrivi?
Vabbè, se abbiamo la soffiata prima una settimana,
sì. Un aereo di linea.
Un aereo magari lo trovi.
Ma non ci sarebbero voli, immagino.
Devi essere piuttosto ricettivo sul momento esatto, no, magari, nel quale ok, vale la pena di andare adesso prima che magari chiudano le frontiere.
No, come fu per il Covid, no fly zone.
Il sud del mondo diventerà, si ribalterà la situazione in una cosa così. Quindi il sud del mondo diventerà, cioè, il Messico dovrà contenere le migrazioni degli statunitensi.
Diventa
verso il
luogo
sud,
d'accoglienza il sud del mondo.
Che cosa comporterebbe questa migrazione di massa tutti insieme?
Tutti in
potrebbero pure dire voi del nord che non ci avete mai cacato.
Però è stato così anche meno di 100 anni fa. Mi sa che potrebbe l'intera Argentina sono dei napoletani che hanno deciso
in
di
parte.
Magna Napoli è una grande Magna Italia. Un grande
eravamo
italiana.
Già scappati molti.
Ma gli italiani sono una nazione di grandi migratori. Cioè gli italiani sono ovunque.
Abbandoni alla barca subito.
Non riesco ad andare in vacanza che
ragazzi, a proposito di questo,
sputano l'italiano dietro l'angolo.
L'insediamento umano più isolato del mondo si chiama Tristan da Cunha ed è un'isoletta in mezzo all'Atlantico. 250 persone, un quarto sono italiani.
Molto, che ti ho detto? Uno dice io non mi sento in vacanza finché non sento, non voglio sentire un italiano. Invece sono sempre
i 60
come
persone circa.
E se sei un abitante che sta là e vuole andare in vacanza altrove, c'è un trenino che c'è sta.
Allora loro di solito non vanno in vacanza, no? Però per potersene andare da quest'isola che si chiama Tristan da Cunha possono farlo solo 10 volte all'anno. Ci sono solo 12 posti alla volta su queste navi che raggiungono Città del Capo, che è a 2000 e passa chilometri, quasi 3000. E se non c'è posto, non c'è posto.
Non c'è posto, niente.
Quindi. Secondo voi cosa si può salvare dell'umanità?
La speranza.
Sì, ma cosa abbiamo noi da... Cosa va salvato? In caso dovessimo essere gli ultimi e dovessimo far ripartire la specie, cosa dovremmo salvare?
Ci hanno pensato magari quando hanno lanciato la Voyager.
Ah.
No?
Oh shit.
Quel disco rigido che spiega chi siamo e cosa facciamo.
Sì, è tipo un disco d'oro con impressi, forse addirittura nel disco.
Probabilmente ecco, la memoria della nostra istintività e della nostra emotività, che probabilmente è un qualcosa di non riproducibile.
È umano, è solo proprio...
Però anche i delfini e le balene sono pieni di sentimenti, no? Delfini e balene, mi sembra di ricordare che hanno tanti sentimenti. Sì. Poi non sono così, relaziona tanto bene con una balena, un delfino, però hanno anche loro... Io penso, noi cosa abbiamo fatto che merita di essere salvato e portato avanti?
L'emozione.
La Mona Lisa?
Secondo me quella sfera emotiva, istintiva, e poi i grandi step
della civiltà
tecnologici e scientifici.
Sì, sì.
Perché...
E non ci metti l'arte.
Non ci metti?
L'arte.
Certo, l'emotività... E l'umanità,
sì,
là c'è tutta l'arte, per me.
Bravissimo.
La inglobo lì.
Ok.
No, mettiamo delle poesie su un iPhone e lo lanciamo nello spazio.
Fortissimo.
Cioè, l'evoluzione del pensiero, perché noi oggi pensiamo così perché ci sono stati dei tipi che hanno pensato e sviluppato il meccanismo nostro che noi oggi utilizziamo, cioè la nostra ragione. La nostra ragione non è così perché noi siamo nati così, è perché viviamo in una società dove ci sono state... stati una serie di step.
Sì, è un'eredità di un processo storico evolutivo e del quale noi siamo l'ultimo tassello e ne siamo la testimonianza. Quindi l'umanità magari si salva l'umanità e se non si salva da sola, i frutti dell'umanità vogliamo avere l'ardire di dire che quel che abbiamo fatto,
no, sti cazzi, che... Noi, che poi che ci importa di lasciare un... che lascito lasciamo, già abbiamo distrutto noi stessi, può anche sparire tutto ciò che abbiamo fatto,
però sai, l'amore, quei momenti dove ti sei sentito innamorato, amato, non hanno un valore universale,
sì,
quelli.
Quello potremmo, sì, però vale per i vivi,
anche le cause che hanno distrutto noi,
mm-hmm, che non venga riprodotto,
sì, sì, come
lo scriviamo sulle,
guarda,
pareti di una,
sì,
caverna,
sì, ehi coglione, sì, ecco, ecco, non lo rifare.
Come un anziano che ti ridice sul letto di morte.
No, no, noi siamo
gli
questi,
errori
noi
da evitare.
Abbiamo fatto questo, abbiamo rappresentato questo, ma purtroppo abbiamo fatto anche questo e quindi si lascia un segno per...
Io,
insomma, una
a chiunque dovesse scrivere una roba del genere direi da subito parla per te, perché questo noi, esatto, non so se coinvolge esattamente...
Qualche umano ha fatto qualche cavolata...
Ma sì, forse quelle piccole parentesi, quegli sprazzi di umanità espressi dagli individui, dai sì, poeti, dagli artisti.
No, ma siamo tutti anche se succede qualcosa all'umanità, vuoi, siamo però tutti responsabili. Tranne i bambini, ovviamente, però di base...
Siamo responsabili,
ecco,
per
allora,
i bambini.
Grande domanda. Quindi tu sei vittima di un sistema, non puoi cambiarlo perché sei un individuo, veramente pensi che l'individuo può cambiare il sistema?
Siamo un po' responsabili. Cioè,
anche l'individuo.
Sì, io penso c'è un po' il discorso. Mi piace il discorso, chi non risolve il problema è parte del problema. Chi vede un problema e non lo risolve,
certo,
è parte del problema. Martin in una puntata oggi ha fatto una domanda simpatica, che è salvi te stesso o il pianeta?
No.
Salvi il pianeta o te stesso?
No, era diverso.
Salvi te pianesso.
Cosa vinci?
Esatto. Ecco, questo è lui.
Quello.
Come, se vivi dentro di te il conflitto tra il cercare di salvare il mondo o il salvarsi dal mondo.
Oh là là.
Ti toglie dall'equazione
del mondo,
che è un disastro, risolviamo il disastro o mi salvo dal disastro.
Ma chi me lo fa fare a me? Ma io mi posso costruire una rete di affetti, uno spazio dove percorrere lo spazio della mia vita, che è breve, fatto di cose che scelgo di vivere e che non mi espongono all'enorme fatica, sì, di cercare di apportare un cambiamento positivo del mondo, e magari mi aspetto che il fatto di aver cercato di stare bene abbia una ricaduta positiva nel mondo, ma non c'era questa volontà. Sì, una non esclude l'altro, infatti la risposta che è stata poi data è, insomma, una via di mezzo.
Esatto.
Posso aggiungere una riflessione a proposito del concetto Save the Planet,
sì,
salvare il mondo. Il mondo sta benissimo.
Sì, il mondo se ne frega di
il
no.
Pianeta sta benissimo, ragazzi.
Ah, sì.
Cioè, sta proprio una
crema
appena passata.
Non in termini geologici, magari
dal punto di vista.
Da che punto di vista?
Dal punto di vista geologico, il pianeta Terra sta benissimo. Cioè, le macro dinamiche terrestri, tipo le placche tettoniche, i vulcani, le cose, cioè il cardio, come si dice, l'elettrocardiogramma del pianeta Terra è a posto. Quello che non sta a posto è quel sottile strato dove noi viviamo, cioè fondamentalmente
noi,
il nostro ecosistema, noi abbiamo qualche problema. Il problema più grande di tutti, secondo me, è legare noi al pianeta, cioè,
certo,
rappresentare noi col pianeta. Infatti questo è una battaglia che io cerco di portare avanti.
Giusto.
Sì, sì.
Cavolo, non dobbiamo metterci nei panni del pianeta, perché il pianeta non è nostro.
Assolutamente.
Non è nostro. Noi abbiamo questa mania,
siamo degli abitanti del pianeta,
mania di impersonificare il pianeta.
Aha.
Non è nostro.
Sì.
È una cosa che sta là e vivrà con noi, senza di noi, con noi incazzati, con noi,
sì,
se
sì,
ne frega altamente.
Sì, nel migliore dei casi forse possiamo cercare di essere i giardinieri di questo giardino, no?
Del nostro giardino. Quindi quando noi, infatti quando c'è questo slogan Save the Planet, io provo a raccontare alle persone, ragazzi, più che altro è Save your ass,
sì,
salvati il sederino,
salvati il
perché quello che dobbiamo tenere a cuore è il nostro ecosistema.
Ma ancora di più
ambiente.
Del nostro ecosistema è proprio quella parte di ecosistema che abitiamo e sul quale abbiamo un'influenza diretta, che inficia la qualità della nostra vita e delle specie che rinunciamo.
Però anche
perché altrimenti non solo il pianeta se ne frega, ma se vogliamo
intendere la vita anche come tutta la biomassa, magari, no? Quindi come tutte le espressioni che ha avuto questo fenomeno inspiegabile, incredibile, che è la vita, del quale noi stessi siamo parte.
Parla per
anche
te.
Quello un po' se ne frega, perché rispetto all'enorme quantità di apocalissi, di ecatombi che ha affrontato la vita, c'è stata addirittura un'estinzione di massa dovuta all'ossigeno, cioè abbiamo attraversato talmente tante ere che una certa buona parte della biosfera delle creature viventi sulla Terra sono morte per troppo
non c'era aria.
Sì,
ah,
sì,
c'era
sì,
troppa aria.
Sì.
Troppa aria, si sono ossidate, sì, tipo arrugginite.
C'è da dire però che in questo caso la responsabilità è nostra, in qualche modo.
Quello dell'ossigeno? No.
No. In questo caso, dell'estinzione che rischiamo di causare sul pianeta Terra.
Su di noi, perché io non dubito che in realtà anche la vita troverà una maniera di macinare, trovare degli anfratti dove infilarsi. Beh, anche dove l'umanità dovesse causare la sua stessa estinzione, molto probabile.
Le piante però sono la specie dominante.
Quello forse, no? se proprio vogliamo trovare un qualcosa di importante sul pianeta che è il nostro lascito, no, non è quello. Per adesso è la vita, perché l'unico fenomeno che abbiamo osservato qui è che per adesso non si è mostrato altrove. E se distruggiamo questa cosa del quale siamo parte, siamo testimonianza, forse stiamo distruggendo un qualcosa di unico allo stato attuale delle conoscenze.
No, però infatti vorrei rispondere, ok, il pianeta non è nostro, il pianeta a livello proprio tipo naturalistico di dinamiche, di sua sopravvivenza, sta, come si muove, sta benissimo, ok, però tu dici noi stiamo intaccando il nostro ecosistema, però al tempo stesso anche l'ecosistema di altre cose che non necessariamente ci riguardano direttamente, ma comunque le stiamo
di altri organismi
le stiamo
viventi,
abbastanza superando. Sì, guarda, insomma, i coralli, specie in via di estinzione, esatto,
cioè non sono solamente gli orsi e le foche dei
se ne estinguono a decine e decine,
esatto.
Di continuo.
Attenzione però a questo,
perché c'è una reazione poi, no, a domino, un effetto domino. Questo è l'idea, è proprio questo il significato di un ecosistema. Capito che ogni cosa ha modo di esistere grazie all'altro sistema, quindi un ecosistema.
Noi,
la bilancia,
sono d'accordo con te,
è tutto collegato, certo.
Sì, esatto. Noi stiamo andando ad intaccare qualcosa. Infatti il discorso che vi faccio, che propongo, questo di save yourself, non vuol dire che possiamo fare quello che ci pare. Non è assolutamente questo, ma è di una consapevolezza di quello che sta succedendo. Stiamo andando a intaccare, a danneggiare un sistema che è un sottosistema del pianeta Terra, ok?
Sì, non
va
il pianeta
a danneggiare
Terra.
Noi stessi e tante altre specie viventi. Il punto qual è che questi danni potrebbero avere una portata temporale di secoli, millenni. E questo è il problema, che la Terra trova sempre un altro equilibrio, almeno è quello che ha insegnato,
sì, in questo
trova
senso,
sempre un altro equilibrio. Il problema è che noi non siamo abituati a trovare quel tipo di equilibrio.
Esatto, ma poi più che altro è l'evoluzione.
In questo senso c'è una buffa provocazione di un comico americano che, proprio legandosi a queste tematiche, dice che probabilmente col fatto che la Terra se ne frega, anzi sta benissimo anche in nostra assenza, e
sempre,
per quanti danni possiamo fare
sempre,
lei troverà sempre un senso a ciò che fa. E anzi, si pensa che la plastica possa essere un qualcosa che distruggerà il mondo, ma chi te lo dice che la Terra non volesse la plastica? E perché la plastica venisse a crearsi non gli servissero proprio gli esseri umani? Quindi magari la Terra della sua infinita,
diciamolo chi è.
Come si chiama?
Adesso non mi viene.
Questo grande comico si chiama, ce l'ho.
Gervais?
No,
CK.
Vecchia scuola.
No,
quello con la barba tutto bianco?
Sì.
Cioè capelli bianchi, quello super scorretto?
Sì, sì, politically correct.
A lui famosissimo già dagli anni 70.
Sì. Invitiamo gli spettatori
comunque
a usare
lui.
Google.
Esatto. Comunque.
E quindi magari quando l'umanità si estinguerà rimarrà la plastica e la natura avrà il modo di creare.
Bravi, ce l'avete fatta, tipo, a levarvi dalle palle questi uomini.
È una visione estremamente cinica, chiaramente.
Sì, però che stimola una riflessione.
Assolutamente, infatti consiglio di andarla a vedere.
Ma infatti io...
chiunque esso sia, perché non abbiamo tirato ancora fuori il nome.
No, lo cercare.
Ma sì, ci diamo molta importanza.
Dai,
tanto,
tagliamo, dai.
Tanto nei prossimi 100 milioni di anni non penso che rimarrà neanche granché sulla Terra, dai.
Esatto.
Quindi a prescindere dalle specie che l'abiteranno, a una certa si spegnerà tutto, dai.
il sole.
George Carlin. Sì, c'è un video, The Planet is Fine.
Ah, sì?
Il pianeta sta bene.
Beh. Ma i comici sono i nostri filosofi d'oggi.
No, no, ma veramente interessante. Io ci ho fatto un video riprendendo anche alcune...
Ma mi sembra più un discorso filosofico che scientifico.
Beh, a suo modo. Guarda, collegandomi a questo tema... Collegandomi...
Perché dividi sempre la filosofia dalla scienza?
No, lo sai.
L'amore dalla scienza, la filosofia.
Non voglio, per carità.
È psicologa, è un nostro vizio. Sì, quindi allora, lei lo vede.
Per voi non è la stessa cosa. Filosofia, scienza... arte,
io
scienza.
Io penso che
per
tutto
me...
è la stessa cosa, non so come dire.
La filosofia adesso fa a botte con psicologia e scienza per ritagliarsi uno spazio. Una volta era solo amore del sapere, in un momento nel quale però i saperi erano omnicomprensivi perché si aveva una visione parziale del mondo e del suo funzionamento. Almeno la filosofia storica dava senso ai fenomeni del mondo, ti spiegava anche il perché della ricorrenza delle stagioni. Sì. Solo che quando si è sviluppato il pensiero scientifico ha detto alla filosofia: guarda, senti, facciamo che io spiego meglio le cose, dite. Tu occupati dell'animo umano, del significato metafisico di questi fenomeni.
Perché non è misurabile, in quanto non empirico non può essere considerato una scienza. Grazie, drop mic, me ne vado.
Ma è una disciplina, anche la medicina.
Ma non può essere considerata.
Ma anche la,
scienza,
anche
però,
la medicina.
Però è più antico, ovviamente, di tanti settori scientifici, la psicologia.
Se no non ti sentono.
Però filosofia si vuol dire amore per il sapere, quindi antico. Si può continuare ad avere quell'approccio lì, intimi. Scientifici.
Certo. È un modo, uno può esprimere i concetti con degli algoritmi, con la matematica. Io posso spiegarti i colori anche anziché parlarti di appunto un qualcosa di emotivo. O come percepisco un colore, te lo posso spiegare anche con una...
Per sinestesie,
con la matematica, no? Tutto mm-hmm. è... Quindi, diciamo, dipende quale linguaggio preferisci, però è sostanzialmente tutta la stessa cosa. Però è vero che è sempre da un punto di vista umano, quindi un'elaborazione di dati computati con poi un risultato, ovviamente, dove c'è un mezzo, cioè l'uomo.
Sì, questo è un tema,
quindi
che vediamo
verità,
il mondo
fatto di ciccia.
È una vera verità.
Vediamo il mondo dal nostro punto di vista, è difficile pensare di poter vedere il mondo per quello che è, ma solo per i mezzi che abbiamo a disposizione per leggerlo, che sono sì, umani, sono
limitatissimi. Secondo me non ci capiamo nulla, non abbiamo capito niente.
Comunque siamo forti, no? Cin.
In generale io amo considerare la sfera umanistica e quella scientifica in realtà una sfera. Non ci sono due sfere.
È per questo che vai forte su Instagram. Sto scherzando. No, è per questo che è interessante comunque ascoltarvi, no?
Arte e scienza.
Farci spiegare le cose da
cioè,
voi.
Fanno l'amore, capito?
L'amore.
Arte e scienza
sì,
fanno
sì.
L'amore.
È come tecnica.
Sfera umanistica e scientifica. Cioè, ah, c'è questo orgasmo.
Ci vuole sia tecnica.
Vero
o
no?
Ma che
è successo?
La passione.
E tecnica.
Certo.
E questo è lo spirito partenopeo che è venuto.
Certamente, che fa così, capito, Luis?
Wow. No, bello, mi sembra una bella sintesi, anche perché era un po', adesso non aveva senso su carta mettervi al tavolo insieme, però tu rappresentavi l'arte.
L'arte.
E qui la scienza.
Ma invece c'è... mi sono più unita alla scienza
siete...
oggi che...
No, come si chiama?
Claudia, per l'amor di Dio.
Ci stanno conoscendo.
Ci stiamo presentando.
Ma adesso?
Ci stanno conoscendo.
Esatto, adesso.
Beh, vuol dire che era un tavolo bello caldo questo. Se si arriva alle presentazioni dopo...
L'asticella non è mai scesa, devo dire.
Esatto, l'asticella è sempre stata altissima.
Portiamo
quindi.
Giù. Ma insomma, facciamo i saluti. In realtà...
Se devo fare le considerazioni di fine puntata, io ho visto... Tre parole. Pace.
Sì.
Perché mi sembra che nessuno qui l'abbia messa in discussione.
Sì, non sembriamo guerrafondai. Nessuno di noi.
Max Power.
Max Power.
Max
sono
Power.
Sono le tue password, tipo. Sembrano le tue password yes. di qualcosa.
No, non dirlo, sì. È proprio lei.
Max Power.
La password.
E Muschio Selvaggio.
Bellissimo. Bravi, bravi.
Con un palloncino giallo.
Sì, infatti mi ero
palloncino
scordato.
Palloncino giallo.
Geopop, Baby K.
Grazie di cuore.
Che tra l'altro
ragazzi.
stai facendo uscendo un singolo.
Perché parli come me quando bevo.
Sì, esatto. Blackout, sì. Che era poi in tema, c'erano degli assist
è
tutto
vero,
il tempo.
È vero, ma sai, non voglio parlare troppo di me stesso. È vero, Blackout è stata una riflessione un po' su questo mondo caotico che stiamo vivendo in cui...
Comunque, e l'hai scritta proprio per in
proprio
funzione
per questa,
di
puntata
questa puntata
di Muschio Selvaggio.
Ti ringraziamo.
Sì. Uscirà il 19, vi aspetto.
Di
questo mese, aprile.
Perfetto. Spero che sia già uscita questa puntata.
Esatto. Comunque.
Bene. Grazie mille. Grazie.
Grazie a voi, ragazzi.
Grazie.
Ciao, ragazzi.
Ciao a tutti. A presto. Stay safe.
Ciao.